Due fronti di guerra dominano ancora la scena. Su quello di Gaza si registra un attacco di Israele a Rafah mirato a colpire i terroristi, dice l'esercito, o che ha ucciso 35 civili, tra cui molte donne e bambini, dice Hamas, che invita alla rivolta. E l'Ucraina, per la quale la discussione si concentra sulle parole del segretario generale della NATO, che invita a togliere le limitazioni all'utilizzo delle armi. Kiev deve poterle usare, dice, per colpire il territorio russo. Molti no, compreso quello dell'Italia, contraria alla presidente del Consiglio Meloni, che parla anche del referendum sulla riforma costituzionale. Se non passa, non mi dimetto. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Ho già il nervoso, è lunedì e ho già il nervoso.
Faremo questa battaglia insieme.
Mattino di Simone Spezia.
Quella per abolire il lunedì, eh? La grande battaglia per abolire il lunedì. Un referendum su quello dovremmo fare, altro che premierato, riforma costituzionale, ma chi se ne frega, facciamo un referendum per abolire il lunedì, una sì, cosa sì. Seria. Anche se, a dirvi la verità, si torna particolarmente stanchi questo lunedì, ma particolarmente soddisfatti, soprattutto da queste parti, qua a Radio 24 e qua al Gruppo 24 Ore, perché si è conclusa questa 3 giorni, in realtà 4 giorni da record per il Festival dell'Economia di Trento. Ringrazio ancora le persone che erano con noi già la mattina alle 6:30 fuori dai nostri studi di Trento di venerdì, tra l'altro senza poterci ascoltare perché per ragioni del condominio che c'era di sopra non potevamo accendere le casse e quindi erano là con le loro cuffiette.
Lauricella, abbassi la musica di sottofondo per piacere.
No, grazie. Oh. Festival dell'economia da record, bellissimo, con un sacco di incontri interessanti, utili, e anche un'occasione per vedere voi, quelli che sono riusciti a venire ovviamente, incontrarci fisicamente, salutarci, vedere un pezzo di questa meravigliosa comunità che è la comunità di Radio 24, della quale siamo parte noi, ovviamente che ci lavoriamo, ma siete parte soprattutto voi, e scusate se suona un po' retorico. C'è un giudice a Milano, c'è un giudice a Milano. Luigi Ferrarella, nelle cronache milanesi del Corriere della Sera, e la notizia è un mi ha un po' più incuriosito questa mattina, perché era un po' a rischio come decisione, però allora, ve li ricordate gli attivisti pro ambiente che giravano sgonfiando le ruote dei SUV durante la notte e lasciando un messaggio di questo tipo: attenzione, abbiamo sgonfiato una o più ruote del tuo SUV, era scritto su un foglietto. Non prenderla sul personale, non ce l'abbiamo con te, ma con la tua auto di lusso. Io i nervi proprio, guarda, ti ritrovi un foglietto così con le ruote dell'auto sgonfiate.
Ecco che gli parte nembo, ecco.
No, per carità, considerata l'arroganza, ti danno pure dell'arrogante, che deriva dal possedere un SUV e la criticità dell'emergenza climatica, a parte che non sai nemmeno cos'è il mio SUV, perché magari è un'ibrida, vabbè, insomma, tutti i dettagli. Comunque, dicevo, c'è un giudice a Milano, perché questi due che attivisti di 34 e 28 anni che giravano facendo questa cosa in giro per il capoluogo lombardo, lo hanno fatto con 7 SUV, la vicenda risale al gennaio del 23, e sono stati ovviamente portati in tribunale perché non si sono nemmeno peritati di controllare che non ci fosse una telecamera che li riprendeva, quindi sono stati beccati con una certa rapidità, portati in tribunale. Hanno provato a dire che è una libera manifestazione del pensiero riconducibile ad una finalità giusta che la legittima, e il giudice gli ha detto: no, è violenza privata. Oh! Violenza privata, perché impedisci ad una persona di fare quello che deve, che vuole fare quella mattina, e quindi non è una legittima forma di protesta. E meno male.
Che macchina ha Simone Spezia? Che macchina ha Simone Spezia?
Non posso fare pubblicità, però è una ibrida, diciamo, due auto, una ibrida piccola, cioè semi piccola, media, boh, non lo so. E poi un'auto più grande, perché con tre figli e un cane, un golden retriever, dove vai, amico mio? Certo, perché l'attivista vuole che io abbia la Panda per portare tre figli e un golden retriever e le valigie. Chissà come faccio, secondo l'attivista. Va bene. Oh, e scusate, una delle cose più divertenti di politica delle ultime ore è questa. C'è il presidente della regione Piemonte, ricandidato alle elezioni, che è infuriato con una candidata leghista, sapete, Cirio del centrodestra, tra l'altro è, diciamo, più parte Forza Italia, ma una certa vicinanza anche alla Lega, eccetera eccetera. Perché? Perché la candidata, adesso vi dico come si chiama, la leghista Sara Zambaia, ha fatto un video nel quale invita al voto disgiunto, cioè dice: mettete la preferenza su di me, ma votate il candidato dei 5 Stelle. Ma come? Cirio è andato in bestia, ha chiamato Salvini, gli ha Salvini è stato costretto a dire: no, ma ragazzi, è una cosa che non si può fare. Vabbè, buongiorno a tutti. Dunque, in questo lunedì 27 maggio alle 6:37 minuti e 30 secondi, con i temi principali di questa giornata, che sono, purtroppo ci pare di poter dire, sostanzialmente sempre gli stessi. Nel senso che l'attenzione massima in queste ore è ovvio e continua a essere su Gaza e sul Medio Oriente, anzi no, guardate, no, non è massima solo su quello, è massima su tutto e su tutti i lati. Un attacco aereo israeliano ha provocato un numero di morti e feriti elevato in una zona umanitaria vicino alla città di Rafah. E questa è la versione della mezzaluna rossa palestinese. La versione di Hamas e dell'Autorità Nazionale Palestinese: Israele ha commesso un atroce massacro che supera ogni limite. 35 palestinesi uccisi, la maggior parte donne e bambini sfollati. La versione dell'esercito israeliano: un'azione mirata. L'esercito di Israele ha confermato l'attacco a Rafah, ha precisato di aver mirato una sede di Hamas mentre era in corso una riunione di alto livello del gruppo terroristico. E sarebbero morti, dice l'esercito israeliano, due capi di Hamas. Sa anche, dice l'esercito di Israele, che sa che l'attacco avrebbe causato un incendio che si è diffuso in un campo per sfollati palestinesi, causando feriti tra i civili. Quanto accaduto è ora oggetto di indagini. Questo sul fatto avvenuto ieri. Giornata che comprende anche nuovi lanci di razzi su Israele, partiti proprio da Rafah, nel numero di 7. Ieri 200 camion di aiuti provenienti dall'Egitto hanno iniziato a entrare nella striscia di Gaza attraverso il valico di Kerem Shalom. E il ministro del gabinetto di guerra israeliano, Benny Gantz, ha chiesto al governo di istituire una commissione d'inchiesta sui fatti del 7 ottobre per valutare, e su quello che è successo a Gaza, per valutare anche se ci siano state violazioni del diritto internazionale nella gestione della guerra da parte dello stesso Israele. Sul fronte dell'Ucraina, la questione è, mi pare, eminentemente politica. Il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, intervistato all'Economist negli scorsi giorni, ha inviato gli alleati a mettere fine al divieto di usare le armi per colpire obiettivi militari in Russia. Cioè, il punto era questo: c'è un vincolo all'utilizzo di queste armi per l'Ucraina. E Stoltenberg ha detto: togliamo questo vincolo, consentiamo agli ucraini di colpire obiettivi militari sul territorio russo. C'è chi sostiene che questo sia troppo pericoloso perché potrebbe portare appunto ad un'escalation ulteriore della guerra, con la Russia che potrebbe sentirsi autorizzata, secondo alcune analisti, a colpire. A colpire anche altri paesi, cioè a decidere di entrare in guerra, per così dire, o quantomeno in una fase di conflitto e di tensione più elevata anche con i paesi della NATO. Ci sono perplessità dagli alleati. Sentiamo Meloni, ospite a In Mezz'ora.
Io non so perché Stoltenberg dica una cosa del genere, penso che bisogna essere molto prudenti, francamente, fermo restando che sono d'accordo sul fatto che la NATO deve mantenere la sua fermezza nel difendere l'Ucraina, che non bisogna dare segnali di cedimento, come non intende farlo l'Italia. Però da lì a, diciamo, sono state molte le dichiarazioni in questi mesi che a me sono sembrate, diciamo, un po' così, insomma, un po' discutibili, no?
Parole simili ha pronunciate il ministro della difesa Guido Crosetto: non esiste un segretario della NATO, una nazione che decide la linea per tutte le altre. Salvini va, il leader dell'area, va sempre un po', ci sembra come sempre un po' oltre su questo, e la mette così: si deve scusare Stoltenberg.
O ritratta o chiede scusa o si dimette, perché parlare di guerra, parlare di usare le bombe, i missili, le armi italiane che abbiamo mandato all'Ucraina per difendersi sul suo territorio, invece per combattere, colpire e uccidere fuori dal suo territorio, non in nome mio, non in nome della Lega, non in nome del popolo italiano.
Diciamo così che Stoltenberg dice queste frasi, poi essendo il segretario generale della NATO e non avendo un ruolo sostanzialmente esecutivo, può portare questa proposta ai paesi membri, e i paesi membri ne possono discutere, ci possono ragionare, possono approvarla, possono bocciarla, eccetera eccetera. Quindi non è che si deve dimettere, cioè dice quello che pensa il segretario della NATO Stoltenberg, almeno ci pare, in tutta sincerità. Poi si può essere d'accordo, si può non essere d'accordo naturalmente, e si può essere contrari, ma questo non ha impatto, per così dire, sulla figura di Stoltenberg. E uno può essere anche perplesso sulle modalità che ha utilizzato Stoltenberg per esprimere tutto questo. Ieri ha commentato anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz: abbiamo concordato regole chiare con l'Ucraina per le consegne di armi effettuate finora e funzionano, almeno questa è la mia teoria. È indubitabile che anche di questo parleranno Emmanuel Macron e Olaf Scholz oggi, una giornata di vertice, o meglio di visita, la prima, se non vado errato, in 24 anni, visita ufficiale del presidente francese in Germania. Incontrerà il presidente tedesco e poi ovviamente il cancelliere tedesco. Tutto questo una decina di giorni, come sapete, dalle elezioni europee. Elezioni europee che sono accese, no, è sbagliato dirla così. Campagna elettorale che si è accesa intorno al tema del premierato e alle parole che ha pronunciato Giorgia Meloni durante il suo intervento al Festival dell'Economia di Trento, che era proprio nella giornata di venerdì, come sapete, sul referendum per le riforme costituzionali. Ha detto: o la va o la spacca. E poi ha specificato ieri, appunto, sempre sentiamo questo passaggio.
La mia risposta a questa domanda è: o la va o la spacca, ma nessuno mi chieda di scaldare la sedia o di stare qui a sopravvivere, perché in quel caso non sarei io la persona giusta per ricoprire questo incarico.
Oh, molti l'hanno interpretata renzianamente, viene da dire, no? Cioè, facciamo il referendum costituzionale, se fallisce il referendum costituzionale io mi dimetto e lascio il posto da presidente del consiglio. Chiede chiarimenti su questo Monica Maggioni a In Mezz'ora, e Meloni replica così:
chi se ne importa? Cioè, se la riforma non passa vorrà dire che gli italiani non l'avranno condivisa. Ma da questo a dire, perché guardi, voglio essere chiara su questo, oh, se perdo il referendum mi dimetto, no, guardi, forse no. Non ci stiamo capendo,
okay.
Io arrivo alla fine dei miei 5 anni e lì chiederò agli italiani di essere giudicata, quando avrò finito il mio lavoro.
Così dunque Meloni. Allora, altri due, tre fronti molto rapidi. Dato che siamo sul Festival dell'Economia, ieri è stata la giornata del presidente di Confindustria, Orsini. Punti salienti sono stati questi, che il fatto, ha detto, la Confindustria è pronta a collaborare con tutti, punta ad aprire subito un confronto sia con il governo che con l'opposizione. Uno dei passaggi centrali è, ne aveva già parlato nei giorni scorsi, la necessità dei decreti attuativi per transizione 5.0 immediatamente, e una riflessione, visto che abbiamo iniziato parlando delle battaglie di ultima generazione, delle battaglie ambientali, una riflessione su come è stata gestita la transizione dalla Commissione europea.
Però è anche vero che la transizione che oggi noi siamo chiamati ad attuare, che Timmermans ci chiama ad attuare, è una transizione che mette in difficoltà l'industria e l'impresa. E ovvio, come dicevo prima, noi siamo vicini all'ambiente, ovvio che noi vogliamo, i consumatori ci chiedono la transizione, ma vuol fatto in un modo ordinato, perché chi paga i 1.100 miliardi della transizione? Chi è che fa sì che le nostre imprese possano essere al passo competitivo con le imprese che comunque sono imprese cinesi o imprese asiatiche che possono darci una concorrenza molto elevata?
È il grande tema che stiamo discutendo, come sapete, da mesi, nelle preoccupazioni dell'industria a fronte di una transizione ecologica considerata troppo accelerata, cioè le richieste normative, diciamo così, di transizione ecologica troppo accelerate. Il traffico.
24 mattino.
Io purtroppo mi rendo conto che la posizione degli Stati Uniti sul fatto di togliere le limitazioni all'uso delle armi ha una sua logica militare. Purtroppo finché l'Ucraina non potrà attaccare le linee di rifornimento, sarà una difesa a metà.
Io mi chiedo quanti capi ha Hamas, perché ogni raid israeliano uccidono 2, 3, 4, 5 capi di Hamas. E sono mesi che fanno raid e continuano a uccidere capi di Hamas. Ma quanti capi ha Hamas?
Una valanga, caro ascoltatore, perché sono tantissimi a tutti gli effetti. Cioè, capisco che la sua domanda nasca da una sorta di scetticismo. Adesso andrò a cercarmi dati per essere un po' più preciso, però è un'organizzazione che ha delle caratteristiche quasi tipo militare, quindi, oltre che politico, quindi è evidente che ne ha tanti. Poi magari uno è un vice capo, uno è il coordinatore di una di uno specifico gruppo, però ce ne sono tanti a tutti gli effetti. Allora, andremo a votare, come sapete, per le elezioni europee tra una decina di giorni, ma c'è una grande quota di cittadini italiani che non lo potrà fare. Sono i cittadini italiani residenti in paesi extraeuropei, e tra questi ci sono dei paesi nei quali la comunità italiana è particolarmente fitta: la Gran Bretagna e la Svizzera, tanto per dare un'idea. L'associazione The Good Lobby sta facendo una battaglia perché in tutta teoria siamo ancora in tempo, cioè gli expat in queste aree possono ancora votare se si interviene con un provvedimento legislativo piuttosto rapido. Buongiorno Giulia Gentile, che è attivista di The Good Lobby, insegna all'Università dell'Essex ed è la prima firmataria della petizione "Se non voli, non voti". Buongiorno Gentile, benvenuta, eccoci.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, sono 2.700.000 gli italiani residenti nei paesi extraeuropei e che oggi sostanzialmente non possono votare, a meno che non rientrino in Italia, è così?
Sì, esatto. E, è un sistema questo che esiste ormai da più di 30 anni e che è stato applicato per tutti questi anni a tutti i cittadini italiani che vivono all'estero e che dunque, insomma, non, di fatto sono stati esclusi dal voto per le elezioni europee, e che purtroppo con grande sorpresa è stato esteso anche al Regno Unito. E qualcosa che ho scoperto personalmente discutendo con altre amiche e colleghe italiane che si trovano qui a Londra, e che ci ha colto veramente di sorpresa, perché ovviamente il Regno Unito è un ex paese dell'Unione Europea dove tanti cittadini italiani si sono spostati anche grazie alla libertà di movimento dei trattati dell'Unione Europea, e in seguito a Brexit il governo italiano non ha fatto modo, diciamo, di permetterci di esercitare questo diritto fondamentale, il diritto di voto, un anno in cui, tra l'altro, come ben sappiamo, ci sono più di 60 elezioni che stanno, diciamo, prendendo o hanno preso luogo in tutto il mondo e che quindi trasformeranno la democrazia globale, io direi, per cui tagliarci e non facilitare il nostro diritto fondamentale protetto dalla Costituzione, protetto dalla Carta dei diritti dell'Unione Europea è qualcosa di, insomma, io direi alquanto disdicevole.
Sì. Senta, gentile, noi sono, sì, in realtà sono pochissimi i paesi dell'Unione Europea che non consentono il voto da remoto, il voto per corrispondenza,
esatto,
e cose di questo,
esatto,
genere, no? Sono sei,
esatto,
Slovacchia, sì, Malta, Repubblica, sì, Ceca, Bulgaria e Irlanda, non una compagnia enorme.
No, per nulla, e questo fa anche capire che è una questione, quella del voto per le elezioni europee, che è ancora gestita dagli stati membri per in luce della divisione di competenze tra gli stati membri e l'Unione Europea. Questa è diciamo una questione nazionale, cioè tutti gli stati membri devono mettere in moto le procedure e le infrastrutture che permettono ai loro cittadini di votare alle elezioni europee, perché in realtà le elezioni europee hanno una forte componente nazionale, no? Nel senso che, come sa, noi votiamo i rappresentanti italiani, non c'è la possibilità, ad esempio, di votare un rappresentante di un altro paese europeo, quindi la dimensione nazionale di queste elezioni è assolutamente, diciamo, chiara ed evidente, e proprio per questa dimensione nazionale io trovo ancora più diciamo preoccupante che l'Italia, tra i pochi stati membri, per fortuna pochi, perché come ho detto si parla dell'esercizio di un diritto fondamentale, non faciliti il voto, considerando che poi la politica che è messa in atto, quella di volare, no? Viene messa in un contesto in cui stiamo parlando di climate change, stiamo parlando di diciamo di impatto ambientale, sì, delle politiche, e chiedere a tutti questi elettori di volare è, sì, non solo problematico dal punto di vista dell'ambiente,
ma
poi
anche economicamente insostenibile, poi diciamocelo.
Economicamente insostenibile, ma poi al di là, assolutamente, sì, sono d'accordo, ma poi al di là di tutto ci sono anche persone che semmai per ragioni legate all'età, a disabilità, non possono spostarsi, sì, certo, e che significa che loro non sono cittadini,
no, cioè, certo, fa notare un ascoltatore che neanche gli studenti Erasmus in Europa possono votare, gli studenti italiani, mentre negli altri stati possono votare per procura, ci fa sapere un ascoltatore, non so quali altri stati, avremo bisogno di un dettaglio ulteriore.
Mi sembra strano, perché normalmente se si è registrati in un altro paese dell'Unione Europea c'è il diritto di votare alle elezioni europee, così queste sono le regole dei trattati, cioè per quanto si risieda nel territorio degli stati europei c'è il diritto di votare gli stati che in cui si risiede devono, per facilitare, così come appunto lo stato italiano, il diritto di voto.
Allora io la ringrazio, grazie a Giulia Gentile, attivista di The Good Lobby, docente all'Università dell'Essex, prima firmataria della petizione. La petizione se non voli non voti, la trovate, mi pare, su che piattaforma l'avete messa?
Su The Good Lobby,
si trova proprio sul sito di Google, per chi,
esatto,
fosse interessato. Poi ci sono già perplessità gli ascoltatori, ma ci arriviamo dopo il GR. Qualcuno dice: ma perché chi è all'estero dovrebbe votare? È un cittadino italiano, caro ascoltatore, si tratta tra l'altro di politiche europee, quindi ancora più rilevante. Però il GR, a dopo.